Preghiamo il Salmo 45-44 come momento di inizio, come preghiera che ci introduce. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Salmo 45-44. Effonde il mio cuore liete parole. Io canto al Re il mio poema, la mia lingua è stilo di scriba veloce.
Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo, sulle tue labbra è diffusa la grazia, ti ha benedetto Dio per sempre.
Cingi prode la spada al tuo fianco, nello splendore della tua maestà ti arrida la sorte.
Avanza per la verità, la mitezza e la giustizia.
La tua destra ti mostri prodigi, le tue frecce acute colpiscono al cuore i nemici del re. Sotto di te cadono i popoli.
Il tuo trono, Dio, dura per sempre. E scettro giusto, lo scettro del tuo regno.
Ami la giustizia e l'empietà detesti. Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato con olio di letizia, a preferenza dei tuoi eguali.
Le tue vesti sono tutte mirra, aloe e cassia. Dai palazzi d'avorio ti allietano le cetre.
Figlie di re stanno tra le tue predilette, alla tua destra la regina in ori di Ofir.
Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio, dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre.
Al re piacerà la tua bellezza, egli è il tuo signore. Prostrati a lui.
Da Tiro vengono portando doni, i più ricchi del popolo cercano il tuo volto.
La figlia del re è tutta splendore, gemme e tessuto d'oro è il suo vestito.
È presentata al re in preziosi ricami, con lei le vergini compagne a te sono condotte.
Guidate in gioia ed esultanza, entrano insieme nel palazzo del re.
Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli, li farai capi di tutta la terra.
Farò ricordare il tuo nome per tutte le generazioni, e i popoli ti loderanno in eterno. Per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, il Salmo con toni enfatici, anche con immagini sontuose, riferisce la scena di un matrimonio, di un incontro tra Dio e la sposa, che è il popolo, che è la comunità dei credenti. Ecco, è la premessa all'ascolto di un testo che appunto presenta ancora una volta, ecco, il riferimento al rapporto di Dio con noi, che è un rapporto sponsale. Ecco, chiedo al Signore che avvertiamo questo, che c'è un legame che ci vincola a Lui, noi tutti, che diciamo di credere in Lui. Ecco, penso a questo proposito ancora alla preghiera, alla riflessione che si fa in questi giorni per l'unità dei credenti tra le diverse confessioni cristiane.
Ecco, abbiamo visto nel Vangelo di Luca
una premessa, cioè un avviso, ci tengo a dirlo adesso, poi lo ripeterò anche il termine, ci vedremo ancora la prossima volta, il 31, poi ci saranno due lunedì sospesi, saranno il 7 e il 14 di febbraio. Riprenderemo poi l'avviso.
Scusa. Andiamo a nuocere altrove in quella data, quindi non abbiamo il dono dell'ubiquità. E abbiamo visto le opere che Gesù compie oggi: liberare dallo spirito del male, darci lo spirito del servizio, rendere feconda la nostra vita, liberarci dalla morte, dalla lebbra, farci camminare verso casa, la quinta opera. La sesta opera è la chiamata di Levi, a seguire il peccatore, non solo è perdonato e va verso casa, ma è chiamato a seguire Gesù. E abbiamo visto la volta scorsa che seguendo Gesù Levi arriva a casa sua finalmente. E in questa casa c'è un grande ricevimento, un grande banchetto, perché Gesù dice che è venuto non per i giusti ma per i peccatori, perché il medico è per i malati, non per i sani. Quindi Gesù si definisce il medico. E la scena di questa sera si svolge ancora nella stessa sala di Levi, dove Gesù ha appena detto di essere il medico è quello che ci cura dai mali, ora c'è un male radicale dell'uomo che nessuno può curare, perché la malattia radicale dell'uomo è la mancanza di amore, e Gesù sarà medico, vediamo oggi, proprio in quanto sposo. E allora il banchetto che si sta facendo in casa di Levi non è un banchetto qualunque, ma è un banchetto nuziale. E col brano di questa sera entriamo nel centro della rivelazione cristiana. È un brano, se volete, per qualche aspetto simile alle nozze di Cana in Giovanni, che è il primo dei segni di Gesù, il principio. E qui è il punto d'arrivo.
La scena è ancora nella casa di Levi. Leggiamo Luca 5, 33-39. Ora quelli dissero a lui: i discepoli di Giovanni digiunano spesso e fanno preghiere, similmente anche quelli dei farisei. I tuoi invece mangiano e bevono. Ora Gesù disse loro: potete forse far digiunare i figli delle nozze mentre lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando sarà loro tolto lo sposo, allora digiuneranno in quei giorni. Ora diceva loro anche una parabola. Nessuno strappa una toppa da un vestito nuovo per metterla sopra un vestito vecchio, se no certamente estrapperà il nuovo e la toppa nuova non armonizzerà col vecchio. E nessuno getta vino giovane in otri vecchi, se no certamente il vino giovane romperà gli otri ed esso stesso si spanderà e gli otri saranno rovinati. Ma bisogna gettare vino giovane in otri nuovi. E nessuno, bevuto il vecchio, vuole il giovane, dice infatti, il vecchio è eccellente.
E se notate, il testo è tutta una contrapposizione tra i discepoli di Gesù e i discepoli di Giovanni e dei farisei. E questa contrapposizione è giocata su parole molto elementari e suggestive: mangiare e bere, oppure digiunare e pregare. Lo sposo, oppure senza sposo, la solitudine. Vestito nuovo, vestito vecchio, vino nuovo, vino vecchio. Ecco, attraverso queste metafore molto semplici del mangiare e del bere, delle nozze, del vestito e del vino, vedremo che si esprime l'essenza del cristianesimo come gioia, come pienezza di vita, mangiare, come pienezza di vita nell'ebbrezza, l'ebbrezza dell'amore, bere, esattamente come nozze. Sono le nozze tra Dio e l'uomo che si compiono oggi per chi ascolta la parola. E allora ecco che c'è il vestito nuovo, vestito è segno del corpo, c'è un'esistenza nuova. Perché? Perché c'è il vino nuovo, simbolo dello spirito, c'è uno spirito nuovo. E direi, lasciamo parlare queste immagini chiedendo al Signore di entrare in questo profondo mistero del Vangelo che ci viene rappresentato usando proprio le cose più quotidiane, mangiare e bere, amare, vestire e poi il vino ancora.
Ora, quelli dissero a lui, i discepoli di Giovanni digiunano spesso e fanno preghiere. Similmente anche quelli dei farisei. I tuoi invece mangiano e bevono.
Ecco, dicevamo che questo testo è in continuità con l'altro. Si dice quelli erano gli scribi dei farisei che già avevano obiettato perché Gesù mangiava sdraiato, tranquillo, coi peccatori. E Gesù aveva risposto che lui è il medico ed è venuto per i peccatori. Ora questi fanno un'obiezione ancora e dicono i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano e fanno preghiere, come tutte le persone brave. Ora, i discepoli dei farisei sono quelli attaccati alla legge, sono osservanti, zelanti e sanno che osservando la legge data a Mosè una volta loro si comportano da uomini giusti e rappresentano l'uomo religioso che è giusto, fa tutti i suoi doveri e la giustizia sta nell'osservare qualcosa che è stato dato all'inizio.
Sì, li vedo ancorati nel passato e gli altri piuttosto protesi verso il futuro.
E al presente cosa fanno intanto? Pensano al passato, alla restaurazione del passato, alla perfetta osservanza della legge e al presente digiunano. E vedremo cosa vuol dire digiunare, e fanno preghiere. E quelli di Giovanni invece dicono, beh, il passato è importante, però ad avvenire è quello che metterà tutto a posto. Allora sono tutti protesi al futuro, e rappresentano le due forme di religiosità fondamentale, quella ancorata alla tradizione, al passato, con tutti i tentativi di restaurazione, è quella tutta ancorata al futuro, più rivoluzionaria, che vuole le cose nuove e le sta aspettando. Sia chi fa consistere la vita nel passato, sia che la fa consistere nel futuro, al presente cosa fa? Non vive. Digiuna. E prega, e supplica. Ecco. Vediamo invece che i discepoli tuoi di Gesù invece mangiano e bevono, e vedremo cosa significa. Prima vorrei fermarmi un po' sul digiuno e sulla preghiera, che sono, direi, due aspetti tipici della religione. Il digiuno è il rapporto che abbiamo con la terra, col nostro corpo, con i beni materiali, e la preghiera è il rapporto che abbiamo con Dio. Il digiuno ha un forte significato religioso presso tutti i popoli e mangiare vuol dire vivere, digiunare vuol dire morire. Quindi è un segno di accettazione del limite della morte, il digiuno, simbolica, chiaro, perché poi mangi. Vuol dire che riconosci che la vita non è mangiare, ma è qualcos'altro, e che non ha, se non altro che non ti è disponibile perché la vita ha un limite e accetti il limite, quindi è un segno di sapienza. Sì, poi direi anche in una società dove tutto è da consumare, il digiuno può avere un significato particolare, non è tutto da consumare. Però dobbiamo stare attenti che questo digiuno ha nulla a che fare col privarsi del cibo per le diete come si fa oggi, dove il cibo diventa l'assoluto in fondo al quale si pensa. No, si pensa invece a un'altra cosa, che il mangiare, cioè la vita, è un dono. Il fatto di non possederla, non ci metti sulla mano, vuol dire che la accetti come dono. Quindi in fondo è, direi, il riconoscere la condizione creaturale, fatto in questi termini simbolici. Così per preghiera, qui sotto in greco c'è la parola deesis, vuol dire supplica, vuol dire deriva dal bisogno. Ecco, anche l'uomo è l'unico animale che prega. Perché? Perché ha bisogno di altro, dell'altro. Quando anche avesse tutto, sente di aver bisogno di qualcos'altro, anzi dell'altro, di qualcos'altro che lui non ha e non fa. E la preghiera esprime questo, è il nostro rapporto con Dio. Quindi sono due azioni religiose molto belle. E come mai invece di digiunare i discepoli mangiano, invece di pregare bevono? Mangiare e bere e nel Vangelo richiama qualcosa di preciso. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Prendete e bevete, cioè è l'Eucarestia. Cioè noi non digiuniamo e non supplichiamo perché noi oggi viviamo la pienezza di vita perché abbiamo incontrato il Signore. E per questo facciamo Eucarestia, mangiamo e beviamo. Cioè tutto riceviamo come dono, in ogni cosa, e in ogni cosa riceviamo lo Spirito di Dio, il suo amore, e lo viviamo. Quindi noi viviamo una vita piena che ormai ha superato il digiuno e ha superato, se vuoi, quella supplica, che è il desiderio di qualcos'altro di cui abbiamo bisogno. No, ci è dato tutto con la presenza di Gesù. Ci è dato il Figlio, ci è dato lo Sposo. Quindi il cristiano non è uno che aspetta il futuro, quando ci saranno tempi migliori, allora sì. O che cerca di ristabilire il passato, quando una volta c'era la cristianità, allora sì. No, il cristiano qui e ora, nelle condizioni nelle quali si trova, di tutto e sempre fa Eucarestia, mangia e beve. Tutto riceve, tutto vive come dono di Dio, mangiare. E tutto vive con lo Spirito di Dio, l'amore, il bere. E tutto in chiave eucaristica. Per cui la nostra vita è perpetua eucaristia, perpetuo rendimento di grazie, qui e ora di ogni cosa. Del bene come dono, del male come perdono. Quindi è una vita ormai piena.
Il mangiare e il bere come un gesto che è di ringraziamento, cioè Eucaristia, è proprio la celebrazione di qualcosa che si è raggiunto, anzi no, è la celebrazione di qualcuno che ci ha raggiunto, perché è il Signore che ci ha cercato e ci ha raggiunto, è il Signore che ha preso l'iniziativa, ecco, è il Signore che è lo Sposo. Prosegue. Gesù disse loro: potete forse far digiunare i figli delle nozze mentre lo sposo è con loro? Verranno giorni quando sarà tolto loro lo sposo, allora digiuneranno in quei giorni.
Ecco, si spiega allora che il nostro mangiare e il nostro bere non è un mangiare e bere qualunque, è il banchetto nuziale perché lo sposo è con noi. La volta scorsa abbiamo visto che Gesù si definisce il medico, l'attributo di Dio che guarisce le nostre ferite, e il Signore è medico in quanto sposo, perché la nostra ferita fondamentale è la mancanza di amore. E la parola sposo è la più bella definizione di Dio. Lo sposo è della sposa come la sposa è dello sposo. Uno si definisce in relazione all'altro. Ecco, l'essenza di Dio si rivela in questo termine. Siamo abituati a dire Dio onnipotente, anche Zeus è onnipotente. Siamo abituati a considerare Dio giudice, tanti dei sono giudici. Siamo abituati qualche volta anche a trovare degli dei complici. Tutti gli altri dei sono complici, che ci inventiamo. Ecco, l'essenza del Dio cristiano è che è lo sposo. E la rivalutazione dell'amore come relazione personale tra Dio e uomo, che è la stessa relazione che c'è tra uomo e donna. Di amore, di dono di sé, di reciprocità, di fedeltà, di tenerezza, di intimità, d'alterità, di appartenenza, di affidabilità. Con tutto ciò che c'è di più bello e anche di più travagliato in questo rapporto, perché la Bibbia è tutto travagliato il rapporto con Dio, fin dall'inizio. E il comandamento fondamentale della Bibbia è: amerai il Signore Dio tu con tutto il tuo cuore. Perché? Perché Lui ti ama con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la vita, con tutte le forze. E l'uomo in base a che cosa si definisce? In base a Dio. E diventa come Dio amando Dio, perché uno diventa ciò che ama. Ciò che ama diventa la forma del suo pensare, del suo volere, del suo agire, del suo esistere. E diventiamo come Dio amando Dio, è il sogno dell'uomo. E l'amore suppone alterità e dono di sé e reciprocità. E il matrimonio in fondo non è altro che il riverbero sulla terra e di Dio stesso come unione d'amore tra padre e figlio, come relazione d'amore tra padre e figlio. Ecco, è la più bella definizione di uomo questa, e di Dio, lo sposo. E quando si dice all'inizio della Genesi che Dio fece l'uomo a sua immagine e somiglianza, si dice in quanto maschio e femmina, cioè il rapporto di coppia e immagine e somiglianza di Dio. Perché esattamente Dio è amore. Nel rapporto di coppia c'è il riflesso di questo amore della coppia originaria, dopo quella che c'è nella Trinità, nell'amore, nell'unità dello Spirito, l'altra coppia è Dio e uomo. E l'ultimo libro dell'Antico Testamento nella Bibbia ebraica, sapete qual è? Non Malachia, ma il Cantico dei Cantici. È il primo segno che fece Gesù, sottolineato che è il primo, sulle nozze di Cana. E come termina poi dopo tutto il Nuovo Testamento, con l'Apocalisse, le nozze tra lo sposo e la sposa. Cioè il tema nuziale domina tutta la Bibbia. Poi trovate il profeta Osea, Ezechiele, Isaia.
È un po' a gusto parlare di definizione di Dio. È indefinibile, non è circoscrivibile in nessuna espressione, però se si può usare questa parola è una bellissima definizione, questa di Dio che altrove è detto già con noi, Emmanuel, Dio con noi, qui è lo sposo con noi, c'è una connotazione ancora più marcata dell'amore e di Lui che viene verso di noi, che ci cerca, cerca più che la nostra mano. Ecco, cerca davvero il nostro cuore. Lo sposo con loro, lo sposo con noi, Dio con noi.
Ecco, avere coscienza di questo amore è l'essenza del cristianesimo. Giovanni dice: noi abbiamo conosciuto e creduto all'amore che ha Dio per noi. E in tutti i Vangeli Dio lo si riconosce solo dalla croce, quando dà la vita per amore. E è vero che il rapporto con Dio si presenta sotto vari aspetti, di alleanza, di amico, come Mosè parlava da amico a amico, di madre, tu mi hai tessuto nel seno di mia madre, mi è più madre di mia madre, che è l'amore necessario per vivere, di padre, che è l'amore libero che ti fa esistere come altro da te. Ma la forma più alta è quella di sposo, anche fratello, d'accordo, abbiamo lo stesso sangue, la stessa vita, lo stesso spirito, ma il più alto è quello di sposo perché indica la reciprocità di amore, dove ognuno dà tutto se stesso all'altro e viceversa, e l'uno diventa l'altro, nella piena libertà e nel dono di sé. Ed è il tema che pervade tutta la Bibbia ed è il destino fondamentale dell'uomo, quello se ama è felice, se no è triste.
Posso soccorrere qui un'espressione che è di Agostino, appunto se ama è felice l'uomo, se non ama non è felice, in angustia cerca. Ecco, l'espressione di Agostino: ci hai fatti per te, Signore, e il nostro cuore è inquieto fino a quando non riposa in te.
Ecco, e il segno dello sposo, della presenza, è la festa, mangiare e bere di festa. Cioè, è una vita nella gioia, e la gioia è il segno della presenza di Dio. Ci potrebbero essere tutte le altre cose, tutte le altre perfezioni, tutto a posto, tutto in ordine, tutto. Se manca la gioia vuol dire che manca l'amore, e vuol dire che manca Dio, perché Dio è amore. E l'unico segno certo della presenza di Dio è la gioia, che ci può essere anche nella tribolazione, sì, perché Lui è con noi anche lì. Quindi una gioia che anche resiste alla prova, alle difficoltà, come dopo la prima prova che hanno i discepoli quando Gesù se n'è andato, che furono fustigati, 40 colpi meno uno, si poteva morire, uscirono pieni di gioia per essere stati stimati degni di essere disprezzati per il Signore. E la gioia è la dominante del cristianesimo ed è il segno della presenza di Dio. Per questo appunto non è più digiuno e non è più supplica, è qualcosa di più, è il vivere alla presenza dello sposo. Ma verranno giorni in cui sarà tolto lo sposo, allora digiuneranno. Allude al Venerdì Santo, quando sarà tolto lo sposo, digiuneranno davvero, sentiranno la privazione e la mancanza. Sarà una morte anche per loro. Ecco, probabilmente la traccia del digiuno del Venerdì Santo che anche i cristiani osservavano in ricordo di quello, però c'è anche qualcos'altro che Dio un pochino si diverte al gioco di nascondino per un semplice motivo, che si fa vedere un po' ma è infinito, per cui non lo vedi sostanzialmente, quindi ci si sottrae. Quando credi di averlo visto ho capito in qualcosa, capisci che non è vero, perché è qualcos'altro. E allora c'è quasi un sottrarsi, un nascondersi, che è un vero digiuno, che è tutta la ricerca della nostra vita, cercare Lui. E la più bella parabola di questo è il Cantico dei Cantici, che è tutta la ricerca tra sposo e sposa. Perché sappiamo che tutta la nostra vita è una ricerca. E se lo trovo non è ancora Dio, perché è sempre più in là. E questo è bello. E anche perché l'amore è sempre più grande di ciò che trovi, quindi quando hai trovato qualcosa è già di là. E c'è quindi un digiuno quasi, che però non è una tristezza questo digiuno, è un cammino che ti apre sempre di più al desiderio. E poi ci sono, possono essere anche momenti in cui uno attraversa fasi di privazione, di notte, ecco. In quel momento si può anche sapere che si può portare quel peso dietro di Lui. In realtà poi il nostro digiuno consiste nel seguire Lui e basta. Nella buona e nella cattiva sorte. Sapendo che la fine è buona.
No, sto pensando sempre in Luca, il capitolo 24, quando... Appunto, in un contesto che è di celebrazione di un pasto eucaristico, allo spezzare del pane si aprono gli occhi dei discepoli, lo riconoscono, e però in quel momento la traduzione che abbiamo tra mano dice sparì. Esattamente si dice si rese invisibile ai loro occhi, ecco, però se ne avverte la presenza. Ecco, è davvero dovunque, anche se a tratti appunto gli occhi non vedono, e allora ecco, è la fede, è l'aggancio con la parola, perché è attraverso l'ascolto della parola che poi si arriverà alla contemplazione, alla trasfigurazione. Proseguiamo con una parabola. Nessuno strappa una toppa da un vestito nuovo per metterla sopra un vestito vecchio. Se no, certamente strapperà il nuovo e la toppa nuova non armonizzerà col vecchio.
Vedete, si va avanti per accostamenti di immagini che compongono poi un mosaico. Il mangiare e il bere festoso richiama le nozze, quindi lo sposo. Tra l'altro, un inciso, con la parola mangiare si può, direi, percorrere tutta la Bibbia. Dalle prime parole, tutto potete mangiare, di tutto potete vivere. Eva che prese e mangiò dell'unica cosa da non mangiare, fino alla fine prendete e mangiate. E così col termine sposa abbiamo già visto, domina tutta la Bibbia, così anche con la parola vestito si può ricostruire tutta la Bibbia. Ricordate il primo vestito? Pensate alle foglie di fico. No, il primo vestito era che erano nudi, perché il loro vestito era la somiglianza con Dio. Perse la somiglianza con Dio perché ci siamo nascosti di lui, da Lui, ci siamo allontanati, allora ci siamo inventati le foglie di fico. E Dio invece ci dà un vestito di tuniche di animali, in attesa di darci le vesti del Figlio. Ai piedi della croce ci dà le vesti del Figlio. Vedremo nel capitolo quindicesimo che quando il figlio peccatore torna a casa, il padre dice tirate fuori la veste, la prima. Qual è la prima veste dell'uomo? È l'essere figlio. Questa è la nostra veste. La veste è il corpo, l'identità, come appare anche al di fuori. E poi ricordate nell'Apocalisse, capitolo 13, versetto 1, la donna vestita di sole, cioè vuol dire vestita di niente, con la luna e le stelle sotto i piedi, è ancora l'umanità nuova che è come Adamo, pura immagine di Dio. E Paolo che dice rivestitevi di Cristo, è Lui il nostro vestito. E il vestito vuol dire allora la nostra vita concreta nel corpo, che deve essere immagine di Dio. Allora, se lo sposo è con noi, non digiuniamo e non supplichiamo perché abbiamo una vita totalmente nuova, mangiamo e beviamo, cioè celebriamo l'Eucaristia, viviamo nella gioia dello sposo, e la nostra vita stessa, il nostro corpo, il nostro vestito è totalmente nuovo. E perché dice questa parabola? Lo dice esattamente a quelli che fanno obiezioni. E lo dice anche a noi, perché noi tentiamo sempre di combinare il nuovo col vecchio. Cioè dico, va bene che lo sposo è presente, però ci sono tanti problemi, però ci sono tante cose, poi ci sono tutte le norme, poi tutte le leggi. E cerchiamo di combinare il nuovo e il vecchio, in modo tale che quando Dio ci chiama alla gioia siamo tristi. E quando ci chiama invece la conversione diciamo, sì ma c'è anche la gioia di godere la vita, per cui né ci convertiamo, ne gioiamo. E allora dice, per favore, non combinate il nuovo col vecchio, perché se voi su un vestito vecchio, sull'uomo vecchio che sta nell'egoismo, volete mettere su il Vangelo, non ci sta. Sull'egoismo non ci sta l'amore. È il contrario. Sulla tristezza non ci sta la gioia. Sì, ci sta, ma portandola via, cioè proprio avere il coraggio della novità, non combinare le cose, se no viene fuori una cosa buffa. Se tu tagli un vestito nuovo per rattoppare uno vecchio, innanzitutto rovini quello nuovo. Secondo, quello vecchio cosa fa? Si strappa. Perché che appunto il tessuto nuovo è più forte e fa lo squarcio maggiore su quello vecchio. E Luca, che è anche attento all'aspetto estetico, dice proprio non sta bene, non armonizza oltre che strapparsi. Quel poco tempo che resta non sta bene. Allora dobbiamo avere il coraggio di una vita nuova, concreta, la stessa vita del figlio, una vita nell'amore che rompe tutti gli schemi dell'egoismo, delle paure, delle chiusure. È importante questa novità, questa coscienza di novità. Abbiamo sempre paura delle cose nuove.
È un salto qualitativo, c'è una cesura. Lo sto pensando in termini anche molto concreti. Credo che sia una virtù evangelica anche il dialogo, ma non è certo questo che viene consigliato e portato dal Vangelo, cioè il dialogo fra qualche cosa che tra cose che non possono armonizzarsi fra di loro. Quindi è una messa in guardia rispetto a certi concordismi, ecco. Il cristianesimo esige anche una radicalità.
E ricordate la lettera ai Galati, è tutto su questo tema. Quelli che cercavano di raccordare in fondo una certa tradizione, la legge col Vangelo, come se la salvezza, guarda, viene certamente dalla grazia del Vangelo, però mettiamo insieme anche dall'altra parte, no? O viene qui o viene di là. Quindi qual è il principio della nostra vita? Non possiamo in fondo seguire due strade o cavalcare due cavalli. Uno. E così si esige allora una scelta di novità, che sarà progressiva. Però star lì a rabberciare costantemente ci si accorge che si sta male, si rovina il vecchio, si rovina il nuovo. E non si vive mai bene. E non c'è nulla di più triste che un cristiano a metà. Perché non gode né del mondo, né di Dio, né di sé, né degli altri. È insoddisfatto.
Nuovo paragone. Nessuno getta vino giovane in otri vecchi, se no certamente il vino giovane romperà gli otri. Ed esso stesso si spanderà e gli otri saranno rovinati. Bisogna gettare vino giovane in otri nuovi.
Il banchetto nuziale richiamava l'abito nuziale, ricordate anche la parabola. Come mai sei qui che non c'hai l'abito nuziale? Ecco. E l'abito nuziale richiama anche il vino delle nozze. Il vino è simbolo dell'amore. E per sé il vino non è necessario, anzi provoca anche tanti guai, e nella Bibbia è simbolo dello spirito, dell'ebbrezza e dell'amore, che è sempre un'ebbrezza. E per sé dal punto di vista della cucina rappresenta un lusso il vino, perché prima di bere il vino devi avere innanzitutto la terra, devi averla lavorata, devi aver da mangiare, quando hai da mangiare ti avanza del terreno, del tempo per lavorare, per scavare, scegliere i vitigni, piantarli, aspettare degli anni che crescano, imparare a lavorare il vino, poi avere il tempo e la festa per berlo e far festa con gli amici. Quindi il vino rappresenta quel lusso che non è necessario, ma che indica la festa e l'amore. Ed esattamente l'uomo è fatto per questo lusso, se no è un animale, è fatto per la festa e per l'amore, se no è un animale da soma. Per questo Gesù il primo segno che dà è quello dell'acqua trasformata in vino, nelle nozze. Cioè vuol dire di un amore che è annacquato, dove finisce il vino, finisce l'amore, invece dà il vino nuovo, ed è questo il vino nuovo, è lo spirito nuovo che il Messia ci porta. E questo spirito nuovo, questo amore, ha bisogno di otri nuovi, non ci sta nelle strutture vecchie. Non è che il cristianesimo si mette a rompere strutture, se si vede anche nella storia così del cristianesimo, sostanzialmente il cristianesimo si è sempre adattato alla situazione che c'era. C'era la sudditanza delle donne, diceva: donne, siate sottomesse ai vostri mariti. C'erano gli schiavi, dice: schiavi, obbedite ai vostri padroni. Però diceva anche subito un'altra cosa insieme. Voi mariti cosa fate? Beh, date la vita per le vostre mogli. Quindi siate sottomessi, come Cristo. E ai padroni cosa dice? Sappiate che anche voi avete un padrone che si è fatto servo e quindi servite i vostri schiavi, siamo tutti schiavi di Cristo. E la vera libertà è la schiavitù, cioè l'appartenenza reciproca nell'amore. Quindi senza fare rivoluzioni accettava quel che si viveva, ponendo però quel principio di reciprocità e di amore che alla lunga poi nella storia opera e cambia le strutture. Quindi il cristianesimo non è che si dà da fare per fare rivoluzione e cambiare strutture, no. Se hai lo spirito nuovo ti accorgi che nasceranno strutture nuove, nasceranno altri nuovi, perché quelli vecchi si sono rotti per conto loro. Quindi non dobbiamo star lì a rompere rotri, ma se abbiamo la novità dello spirito e dell'amore ci accorgeremo che non ci sta in tante cose che sono solo di egoismo, di potere, di dominio, e allora ci sarà anche l'oltre nuovo, altrimenti si perde lo spirito.
Termina con una osservazione che è ironica. Nessuno bevuto il vecchio vuole il giovane, dice infatti il vecchio è eccellente.
È chiaro, no? Chi ha bevuto il vino vecchio dice è buono, se è buono, se no è pessimo. Ecco, e dice c'è veramente il pericolo che uno che è abituato al vecchio non sappia più gustare la novità. Perché? Perché ha paura delle novità, ha paura della libertà, ha paura di ciò che viene, preferisce ancorarsi al passato, e quindi ha detto con ironia, sul vino qualche volta può essere vero, ma guarda che quello nuovo può essere anche migliore. Però se noi diciamo sempre è meglio quel che c'era prima, è chiaro che è sempre meglio quello che c'era quando avevamo 20 anni, perché avevamo 20 anni. No. E invece non è vero, il vino migliore ci è riservato alla fine. Il bello ha da venire, ed è il nuovo. Ecco, vedete, questo testo è molto semplice e ci descrive così la nostra vita nel mangiare, nel bere, nell'amare, nel vestire, in questo vino nuovo, in queste strutture nuove, e anche ci dice non abbiate paura della novità, il bello ha sempre da venire. Perché Dio è infinito e amore infinito, e quel che hai è niente rispetto a quel che viene. E non aver paura di questo.
Qualche testo, giusto, qualche testo di approfondimento. Abbiamo pregato il Salmo 45, lo si può riprendere. Dal libro di Isaia, capitolo 58, si può vedere qual è il digiuno che gradisce Dio, ecco, è un digiuno che è liberazione da tutto ciò che ci imprigiona, ci incatena. Ecco, ma soprattutto sono dei testi come dai profeti Ezechiele, capitolo 16, Osea, capitolo 2, tutto, e poi soprattutto il Cantico dei Cantici. Già altre volte l'abbiamo suggerito come importante e può essere davvero utilmente ripreso. Nuovo Testamento, è stato citato già, Giovanni il capitolo 2, 1-12, è il racconto del primo segno compiuto da Gesù, primo miracolo alle nozze di Cana, l'acqua trasformata in vino. E poi l'ultimo libro del Nuovo Testamento, Apocalisse, i capitoli 21 e 22, che sono poi i temi anche più belli, espressivi, circa il rapporto nuziale tra Dio e noi. Ecco, rinnovo allora l'avviso, 31 sì, 7, 14 di febbraio no.
Vecchio, stavo pensando alle conseguenze, a come questo può avvenire. In un certo senso il vestito è quello che gli altri vedono di noi, è in un certo senso le relazioni che noi abbiamo con gli altri. Allora, in un certo senso, questa radicalità va a modificare tutte queste relazioni e a volte può essere molto doloroso e può procurare anche del male alle persone che ci stanno attorno e a cui magari vogliamo bene. E allora magari ci può venire di magari essere più, insomma, trovare un compromesso più che rompere. Però volevo capire come si può cercare di trovare, cioè come capire se è meglio un compromesso, una gradualità, piuttosto che una radicalità.
Sì, il vestito, dici, è quel che le persone vedono di noi, o meglio, il vestito è quello che noi vogliamo che le persone vedano di noi. Quindi il problema è quale vestito io mi metto. Cioè la relazione la faccio io. E se io ho una relazione di amore, di dono, di perdono, faccio male a nessuno. È solo le relazioni negative che fanno male. Quindi avere il vestito nuovo vuol dire avere relazioni positive. Di mansuetudine, di mitezza, di libertà, di do, eccetera. No, non so se è la radicalità in questo senso, nei miei confronti, quella possibile oggi, poi domani sarà di più. Mentre invece pensiamo sempre a qualcosa, no? Una radicalità nella relazione con l'altro, per cui cambio relazione e faccio andare in tilt l'altro. Invece non è questo. Vuol dire che vivo la mia relazione in termini positivi con l'altro, questo è il mio vestito. Quello che voglio essere per l'altro, come Dio è per me. Mi rivesto di sentimenti di mansuetudine, di mitezza, eccetera, sentimenti di Cristo. Ecco, credo che allora se ti rivesti di amore non fai male a nessuno e capisci anche cos'è opportuno per l'altro. Mentre ci accorgiamo invece che siamo vestiti di violenza, di arroganza, di egoismo, di ripicca, di vendetta, di protagonismo, cioè abbiamo infiniti un armadio a infinite stagioni di questo. Mentre il vestito del figlio non occupa spazio, è poco più che la luce e la gloria di Dio. Sì.
Buonasera. Diceva prima che la somiglianza dell'uomo con Dio sta nel rapporto di coppia tra uomo e donna. Diceva che questo viene dopo invece l'unità dello spirito nella Trinità. E allora volevo chiedere se poteva spiegare un po' di più su questo punto dell'unità dello spirito.
Sì. E Dio sono due uniti nello spirito, nell'amore, che è il terzo che li unisce. E Dio è reciprocità d'amore, padre e figlio. Ecco, sulla terra l'immagine di Dio è la reciprocità d'amore nella coppia, dove lo spirito, che vuol dire la vita, è l'amore tra i due che fa sì che uno sia uno in relazione all'altro e l'altro sia se stesso in relazione all'altro e viceversa. Per cui ognuno si definisce dall'altro e dell'altro. E quel che è la Trinità in cielo, che il padre del figlio e il figlio del padre e la vita di ambedue è l'amore reciproco, lo stesso nella vita di coppia. E questa è l'immagine di Dio sulla terra che è solo nell'uomo. E poi tutto il resto sulla terra è da vivere in questo amore, tutto viene riscattato e diventa oggetto di Eucaristia e partecipa alla vita divina in quanto vissuto nell'amore, finalizzato all'amore. In quanto invece vissuto nell'egoismo, finalizzato al potere e al dominio, tutto diventa morte e causa di morte. Non so se è chiaro. Soddisfatto, va bene. Il problema è poi che c'è tutta la vita e tutta la storia. Tant'è vero che la storia termina poi con l'Apocalisse, che sono le nozze tra l'umanità e Dio. Tra l'altro, nel capitolo secondo della Genesi, quando si crea la donna dal fianco dell'uomo, ecco, questa stessa scena di Adamo addormentato col costato trafitto verrà ripresa sulla croce da Giovanni, per dire che cosa? Ecco, che lo sposo, e lui è il Signore, e la sposa siamo noi, nasciamo dalla sua ferita d'amore. E quindi il rapporto Adamo-Eva è lo stesso rapporto uomo-Dio.
Volevo chiedere, Gesù è novità, però è nello stesso tempo è anche compimento dell'Antico Testamento, è nascosto comunque nell'Antico Testamento, quindi in qualche modo nuovo, ma in qualche modo già esistente. Volevo un chiarimento su questo. E poi volevo chiedere, come mantenere vivo questa relazione sponsale con Dio? Cioè, forse il modo in cui si può scemare questa relazione d'amore è la mancanza di intimità con Dio, di preghiera personale. O che cosa può in qualche modo diminuire questo amore tra l'uomo e Dio?
Ecco, circa la prima domanda, che Cristo è già contenuto, sì, in qualche modo, è il compimento di quel che c'è. Ora, il compimento vuol dire una cosa non compiuta non è ancora compiuta, cioè non c'è, così com'è. Quindi davvero è il compimento pieno della creazione, non solo dell'Antico Testamento, il Cristo. Perché nel suo corpo ci sono le nozze tra Dio e uomo, proprio in lui, ed è in lui che noi uomini siamo tutti uniti a Dio. Ora, poi, il fatto dell'amore è il problema fondamentale della vita, è dell'amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la vita e con tutte le forze. E come si fa? Sant'Ignazio di Loyola, che è astuto, usa pochissimo la parola amore, preferisce scomporla in un trinomio. Invece di amore dice lodare, riverire e servire. Cioè amare una persona vuol dire lodarla, cioè essere contento per lei, non criticarla. Lodare, cioè, sono contento di tutto ciò che tu sei. Cioè la mia gioia sei tu, questa è la lode. Secondo, riverirla, il rispetto. Senza rispetto non c'è amore. Per me conti, più della mia vita, sei la mia vita. Sei il principio e il fine della mia vita. E poi servire. Non servirsi dell'altro. Come Dio, appunto, cosa fa Dio? La prima cosa che fa è loda l'uomo, vide che era buono, l'uomo molto buono, perché vede col cuore, chi ama vede buono, pone la bontà. E la riverenza che Dio ha per l'uomo è infinita, Dio stima noi più di se stesso, ha dato la sua vita per noi. E Dio è nostro servo, è a nostro servizio, dandoci la terra per sostenerci, l'aria per respirare, il respiro stesso, tutto ciò che siamo è dono suo, e dandoci se stesso, la propria vita a nostro servizio. Un Dio che ci lava i piedi. E l'amore è questo, allora forse si capisce che... perché la parola amore è sommamente ambigua, no? Si chiama anche amore, delitto d'amore, sì, bello. Ha poco a che fare con l'amore.
Desidero fare una domanda. La reciprocità d'amore, inteso vero amore, in una coppia può favorire l'incontro con Dio? Oppure è più facile che avvenga attraverso una mancanza d'amore, un vuoto d'amore?
Ma il matrimonio Dio l'avrebbe fatto per la reciprocità, non per la mancanza d'amore. Dopo, dove manca l'amore, forse la mancanza fa capire tante cose anche quella. Nella mancanza si capisce, per esempio, il perdono, che è un amore più grande. Però per sé il matrimonio sarebbe fatto per la reciprocità possibile, che dovrebbe crescere. E tra l'altro, anche Dio, che è amore, e l'abbiamo già detto altre volte, d'amore non si vive, si muore. L'amore vive di reciprocità, cioè se è amato vive, se non è amato muore. Per cui Dio stesso vive sulla terra dove è amato. Dove non è amato c'è, sì, come morto, come crocifisso, come rifiutato. Ed è reale questo.
Penso che la parola amore è stata un po' inflazionata da noi. E l'amore per Dio forse deve essere scisso dall'idea che ci abbiamo dell'amore come sentimento, come affettività. Perché è vero, Dio è nelle persone, nelle cose, quindi da questo punto di vista lo possiamo anche amare affettivamente, ma l'amore di Dio è di più, è qualcosa che c'è anche quando non proviamo sentimento, non so se...
Si può dire tutto il contrario di tutto, però ci si accorge se c'è o non c'è, ecco, della vita concreta. Per questo, scomponendolo in lodare, riverire e servire, si capisce se c'è. Perché davvero c'è anche un amore passionale, pensate a Santa Caterina, Santa Teresa, questi mistici, ma pensate anche a molte altre persone, davvero. E noi stessi sentiamo qualche volta questa passione, grazie a Dio. Poi sentiamo qualche volta che invece non c'è la passione, ma davvero che desideri lodare, riverire e servire Dio. Perché sai che Lui è così, quindi è un atteggiamento più profondo ancora. E Dio fa in un modo, un po' l'uno un po' l'altro, però ecco, l'amore è l'unica cosa che non si fa per dovere. T'accorgi che lo fai non per dovere, perché c'è una passione profonda che ti porta lì, in qualche modo, che percepisci di più, di meno, dove ci sono le notti e tutto, e poi c'è anche il giorno. Sì, è l'avventura nostra questa, alla fine. Che poi è l'avventura di Dio, poverino, che la prima sera dopo aver fatto l'uomo voleva andare a passeggio con lui e l'uomo l'aveva già tradito. E tutta la Bibbia è lui che va a cercarlo fino a quando sulla croce lo trova, perché oltre non va nessuno. E nel sepolcro pure li trova tutti. Però termina poi con le nozze l'Apocalisse, di nuovo.
Io ho notato invece una cosa bella. Mi sembrava il fatto di il bello deve ancora venire, allora mi dà lo spunto, il desiderio di vivere perché per arrivare presto a questo bello, così, questo punto qua.
Sì, al di là di tutto quello che potrà accadere a me, a tutti, al mondo, è che il fine della nostra vita è l'incontro con Lui. È molto bello Matteo che dice le parabole delle 10 vergini, che escono all'incontro per lo sposo. Tutta la nostra vita, da quando nasciamo, è un uscire dalla madre, per esempio, per andare a cosa? Incontro allo sposo. Il senso della vita è andare incontro allo sposo. Poi tutte si addormentano, muoiono, cioè. E però nella notte, nel profondo della notte, ecco che lo sposo viene. E allora ce n'erano 5 sagge e 5 stolte. Le sagge chi erano? Quelle che avevano raccolto in piccoli vasi l'olio delle lampade. Ecco, questo olio è l'amore, i piccoli vasi sono i momenti della tua vita. Ecco, la vita ci è data per prepararci all'incontro, amando già in concreto in questi momenti in cui vivo, qui e ora. Ci è data per accumulare quest'olio che nessuno può vendermi dopo. Cioè la mia identità è l'amore con cui ho vissuto la realtà. E tutta la mia vita è andare incontro alla sposa. E il bello da venire dopo, addirittura dopo quando ci si è addormentati addirittura.
Mi ha molto impressionata la parola cristiani a metà, perché io mi sento, faccio la confessione pubblica, proprio un cristiano a metà. Non è né nel futuro né nel passato, però l'oggi lo vive malissimo. Il trucco per non vivere malissimo l'oggi è questo proprio di preparare l'olio.
Ecco, la tua confessione pubblica, ti diamo la soluzione pubblica, perché siamo tutti a metà, perché ci manca sempre l'altra metà che è di più, che è infinita. È guardare avanti il trucco proprio. È questo desiderio che ti fa crescere sapendo che il bello ha da venire, allora giorno dopo giorno vai avanti mettendovi oggi quell'olio che puoi, cioè amando come puoi con tutto il cuore che hai oggi, diceva San Tommaso, domani sarà di più.
Mi accorgo di vivere in una scatola fatta delle leggi che ho imparato da bambino, quelle che al catechismo mi insegnavano, e dicendo, so che sono puerili, se vogliamo, che mi hanno dato un'inquadratura che con l'andare del tempo spero che sia maturata, che si sia evoluta, ma tutto sommato, che ne so, mi sento molto a disagio se la domenica non vado a messa, anche se so che santificare le feste potrebbe voler dire tante altre cose. Andare a messa è molto importante, però non è l'unica maniera di santificare la festa. Mi sento molto fariseo in questo, perché do molto valore alla legge e meno valore di quello che vorrei dare invece all'amore, inteso in forma più libera, più personale. Non so, sono un dualismo che mi riesce molto difficile, da quale mi riesce molto difficile venire fuori.
E credo che un po' ci troviamo tutti in questa situazione. E poi anche forse si può vedere una cosa, anche se tu ami una persona, ti puoi sentire a disagio se non fai le cose che dovevi fare. Se hai mancato di rispetto, se l'hai criticata, se l'hai strumentalizzata. Quindi ci può essere anche un senso di disagio il non fare certe cose perché semplicemente non hai vissuto l'amore che potevi manifestare. Ecco, però è anche vero una cosa, che dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà. Ma poi dove c'è libertà vera, che è amare, non c'è neanche trasgressione nell'amore. Che l'amore non manca di rispetto, non fa nulla di male. Ed è vero una cosa, che siamo stati educati tutti secondo la legge, e io ritengo che sia bene, perché senza legge non si vive. E dopo che capisci che c'è qualcosa di più, che l'amore è legge a se stessa, ma una legge ancora più esigente, perché chi ama conosce molto di più e ha più cose da fare di chi non ama. Cioè chi ama davvero capisce, e anche il gesto minimo capisce che può essere una mancanza grave il farlo o il non farlo. Non so se mi spiego, però è dettato dall'amore, ecco. E credo che c'è in noi una trasformazione, c'è il passaggio dalla legge che certamente ci aiuta a vivere civilmente, abituarci alle cose buone, e ci allena un po' all'amore che poi ci dà lo spirito profondo di quello. Chiaro che però in genere ci fermiamo nella prima parte e poi normalmente la buttiamo via, perché non serve più quando si cresce la legge, si vuole capire e amare giustamente. E spesso manca un'adeguata formazione nella seconda fase, ecco, il Vangelo è per gli adulti.
Constatazione banalissima e forse anche ripetizione, perché mi ricordo il brano della pesca miracolosa, in cui quei pescatori non particolarmente bravi, e quindi noi tutti non particolarmente dotati, veniamo chiamati tutto sommato non a metà, come abbiamo sottolineato oggi, anche se poi molti di noi, vista la tradizione eccetera,
si diceva che il peccato mortale non era andare magari alla domenica messa, ma potevamo permetterci qualsiasi altra cosa. Ecco, quindi è chiaro che, già avevo sottolineato l'altra volta, che veniamo chiamati tutti, e quindi mi ricordo l'esempio di Madre Teresa di Calcutta, che agli occhi nostri potrebbe essere definita una persona che è nata in un paese sfortunato, in una situazione anche forse magari fisicamente non particolarmente fortunata, eccetera, e poi abbiamo visto tutti che cosa è riuscita a fare, per cui, ecco, al più sfortunato di noi, anzi, il più sfortunato di noi viene chiamato, e al più sfortunato viene chiesto tutto. E oltretutto, anche il fatto di dire domani è la giornata più bella, ci dà anche la speranza di poter fare molto di più, essere anche più ottimisti, forse un aggettivo sbagliato, ma comunque, cioè, ci si deve sentire anche forti, o ci si deve sentire, ci si sente, se uno poi ha un minimo di frequentazione e si converte, riesce anche a trovare molta forza.
Difatti la forza propulsiva del cristianesimo fin dall'inizio, proprio in un mondo ricco di religioni, di filosofie, di ascesi e anche del suo contrario, è stato l'amore, ed ancora oggi è l'amore, che spesso abbiamo dimenticato, perché sostanzialmente noi oggi pensiamo ancora a Dio come quei poveretti di illuministi francesi tanto lodati, quel Dio orologiaio o col goniometro o col compasso, non so bene, che misura il mondo e la razionalità del mondo, cioè un Dio inesistente. Un Dio immagine e somiglianza dell'imbecillità umana, che vuol controllare il mondo e non ci riesce bene. Invece Dio è amore. E difatti per questo viviamo in un'epoca di passioni tristi, perché non c'è più nessuna promessa davanti, se non tutte le regole e il compasso che ci stanno rovinando tutti. Invece proprio ciò che ci sta davanti è la pienezza di amore, di vita, di desiderio, ed è questo che ci fa vivere. Se togli questo siamo morti. E ancora oggi quello che l'uomo desidera è semplicemente di essere voluto bene, e anche la donna, anche il bambino, anche il vecchio, tutti. E la qualità di vita è data da questo, e tutto il resto dovrebbe servire a questo per sé, e ciò che non serve a questo ci serve solo a farci del male e a star peggio e a distruggerci. Quindi è proprio, ed è una cosa anche così umanamente sensata, che rivela all'uomo la sua natura, per cui è per tutti, e oggi bisogna riproporla in modo ancora più forte, perché ormai anche l'amore, come è sempre stato, magari si intende per amore qualunque altra cosa, fuorché forse il senso della vita pienamente realizzata nella lode, nella gioia, nel servizio e reciproco. Bene, vedremo poi la continuazione di questo la volta prossima. Cosa si mangia in questo cammino? Continua ancora tutto sul mangiare. E poi inizieremo la Quaresima.
Preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Buonanotte, arrivederci.